visto volentieri in anteprima e vorrei partire proprio da qui, da dove ha concluso la mia professoressa. Maschera volto, forma vita. Lei ha già spiegato cosa significa per Pirandello forma vita. Appunto la vita è qualcosa che accade, che quasi ci sfugge di mano, qualcosa di magmatico, energia e caos e forza. La vita è questa roba qui e noi cerchiamo di imbrigliarla in una forma, in una figura, se ho capito bene, fondamentalmente così, e, declinato per noi, che è il mio compito. A noi parrebbe da dire, ok, Pirandello, bravo, sì, interessante, simpatico, ma che vuol dire? In realtà, effettivamente, la tentazione di sempre. La tentazione di sempre è quella di ridurre la vita, anche per noi, a una figura, a una forma. Cioè, per esempio, come concludeva giustamente Mirella, a un ruolo, per esempio, o a uno stato sociale. Uno è professore, uno è insegnante, uno è medico, uno è casalinga, uno è papà, uno è mamma, uno è prete, uno è... E pensiamo che la vita sia quella roba lì. E viviamo per salvare quella roba di sempre, a volte dimenticandoci la vita, che sta dentro quella roba lì, che è molto più ampia, molto più complessa e che solamente dimentichiamo. Perché la vita è, non a caso che è iniziato con emozioni, la vita è sensazioni, emozioni, affetto, ideali, passioni, scelte, desideri, sogni. Nel mondo nostro queste sono secondarie, perché è importante il ruolo che occupi, è importante il mestiere che fai e tutto ciò che è efficienza dentro tutto questo da salvaguardare. E ogni tanto ci dimentichiamo che dentro questo, che è fondamentale, è importante che io faccio quello che devo fare, faccio il parete, la professoressa, eccetera, eccetera, è certo, ma la vita è lì dentro. Come stanno insieme? Appunto, la vita è sensazioni. Ma tutti sappiamo certi profumi quanto sono importanti, ma non li mettiamo nelle cose importanti. Per esempio, per me il profumo dell'erba appena tagliata, il profumo del fieno, a me risveglia sempre una vita, cioè la mia infanzia, appena lo sento, è vita. Mentre faccio le cose che devo fare, mica stacco quel che faccio, a volte mentre vai a fare il tuo lavoro e senti nell'aria quel profumo, un po' il profumo della polvere, appena bagnata le prime gocce di un temporale d'estate, ricorda la mia infanzia nei cortili, interessante. O pensate le sensazioni degli occhi, ma quanto sono vitali, per tutti, però noi le riteniamo secondarie, per me guardare con un viso di tanto d'inverno, vitale, vitale, e pezzi della mia vita, e ciascuno di voi altre cose, o musiche, tutti abbiamo delle colonne sonore nelle orecchie, colonne sonore che ci hanno accompagnato in certe situazioni, momenti, epoche della vita, o colonne sonore di quest'anno, ce l'abbiamo lì, no? È vita. Perché non è solo, vabbè, quella canzone lì, no? È quel momento, quel tempo, quella storia, quelle vicende. Interessante. La vita, appunto, è sensazioni, emozioni, dolore, gioia. La vita è scelte, passioni, desideri, eccetera. Non faccio esempio su tutto, ma come stanno insieme le due cose? È un problema eterno che abbiamo anche noi, perché alla fine quando diamo le valutazioni sono altre le cose importanti, queste capitano ogni tanto, eppure sono parte del nostro fare, l'insegnante, la mamma, il papà, la casalinga, la segretaria, sono parte di quella roba lì, altrimenti quella roba lì diventa forma assolutamente vuota, che non regge, pur se pensando che sia la nostra vita, alla fine non regge. Allora, la bellezza dell'opera di Pirandello, beh, sono tante, ma io ho sottolineato sempre un aspetto, la bellezza dell'opera di Pirandello è che lì la malattia deforma. Cioè capisci guardando quell'opera che la malattia deforma. Deforma nel senso che lo sappiamo anche noi, la malattia è sempre deforme, anche fisicamente. Già solo se prendi un'influenza un po' tosta, sei macilento, la gente ti vede, ma poi capitate. La tua figura è cambiata, sei più magro, sei più pallido, se poi hai malattie toste, ancora di più deforma, la morte addirittura, ancora di più deforma. Ma qui comprendiamo una, come dire, una malattia che deforma nel senso che smaschera. Appunto, abbiamo visto i due personaggi, gli smaschera, dice: ma ragazzo, ma chi sei, cosa vuoi, cosa fai, dove attacchi la tua vita, su cosa la appoggi? La maschera potente. Quindi da un lato toglie la figura, sfigura quella cosa che sembrava la nostra certezza, e lo sappiamo, no? La malattia deforma le nostre certezze perché per mille ragioni, perché ti rende non efficiente come dovresti essere, è chiaro. E già lì sei fregato, non sei più quello che è sempre in forma, no? Sei adulto. O addirittura la sfigura, perché ti pone la paura di qualcosa di addirittura più grande. Quindi la malattia deforma, ma è bello quello che dice Pirandello: la malattia tira fuori la vita anche, la dolcezza dell'albicocche, che a volte uno le note dice l'albicocche. Vedete, tutti sappiamo, quando stai malato e non puoi mangiare, poi quando mangi ti danno finalmente la minestrina. La minestrina, c'è anche lì. L'abbiamo provato, forse tutti. Bellissimo, io ricordo, sono stato 3 giorni bendato per una questione degli occhi, 3 giorni. E al secondo giorno mi hanno sventato per qualche minuto. Ero in camera mia, che vivo in Tecarone. Sembrava di essere in paradiso, vedevo di nuovo i miei quadri, i colori. La malattia ha questo potere anche di tirare fuori la vita, di questionarla ma anche di tirarla fuori. E allora credo che sia interessante quest'opera per oggi, perché ci aiuta a cogliere il fatto che la malattia è addirittura anche la morte, che la malattia è parte della vita e addirittura anche la morte, cosa che per noi è diventato impossibile nella nostra cultura. Mi fermo un istante su questo. Voi sapete che nella cultura che ci ha preceduto, la sofferenza, la fatica, per anche il dolore, era una cosa importante. La vita valeva, se stai faticando tanto, quella è vita, bravo. E addirittura anche se stai soffrendo tanto, quella è vita. Chi era la vita in su se lo ricorda ancora, no? E quindi la malattia era quasi la vita. La malattia, la sofferenza, la fatica, sono i limiti. La cultura nostra dice l'opposto. Dice: la malattia, siamo nell'epoca dell'efficienza, dunque la malattia è l'opposto della vita. E dunque è cosa vergognosa. A questo mondo bisogna essere tutti brillanti e atletici, altrimenti ti devi vergognare. Tremendo, tremendo. Non si riesce più a capire? Non che la malattia sia una cosa buona, è meglio non essere malati, sia ben chiaro, no? Ma non si riesce più a capire che la malattia si arriva, quando arriva, i limiti, se ci sono, quando ci sono inesorabili parte della vita. E dal punto di vista medico, solo fino a pochi anni fa, la medicina non metteva in conto la malattia guaribile, metteva solo in conto la malattia guaribile. Cioè la medicina lavorava finché si poteva ancora fare qualcosa, ma nel momento in cui sei un malato terminale, la medicina staccava. E ancora noi ci ricordiamo gente che è morta urlando, perché la medicina non gli fregava proprio niente. È una cosa che non rientra più nell'efficienza. Potente questa cosa. L'opera che andremo a vedere dice che è parte della vita. Appunto ci farà guardare tutta la serata dagli occhi di uno che sta per morire. Come si riesce a vivere sapendo di dover morire? E qui viene l'altro, no? Come fai a vivere sapendo di dover morire? Noi non chiediamo a lui che la scopare, ma lui lo sta chiedendo a noi, perché solo è questione di tempo, ma siamo tutti uguali, cioè condannati a morte. E allora mi viene l'altro tema, ancora più tabù, che uno diceva di domenica non si deve dire. Voi sapete la questione della morte. La morte non è mai compresa nel pensare la vita nella nostra cultura. La morte è il tabù per eccellenza, no? Un tempo c'era il tabù del sesso, i tabù si hanno su quelle cose in cui non si ha paura. Un tempo non si sapeva bene cosa dire di questa cosa molto energetica che è il sesso, e dunque non si diceva niente. Parliamo per allusioni e non parliamo mai. Sì, sì, no. Oggi si fa la stessa cosa sulla morte. La morte è quella cosa energetica al massimo, cioè ti toglie tutta l'energia, non sappiamo che dire, dunque non parliamo per niente. Un tempo, anche qui interessante, la morte era quasi il fulcro della vita, eccessivo. pensate all'apparecchio dopo la morte, prepararsi a morire, tutto questo discorso. Ma addirittura pensate, per chi conosce un po' di cristianesimo, la religione sembrava quasi per andare in paradiso, no? E quindi tu puoi anche giocarti male, soffrire, ma perché andrai in paradiso? Quindi la morte è come fulcro, è cambiato il parametro. Nella cultura moderna la morte è appunto la cultura dell'efficienza, la morte è la cosa più schifosa che ci sia, non bisogna parlarne perché è il contrario dell'efficienza, e dunque chiudiamo la più fredda possibile e sbarattiamo la vita, compresi i morti, compreso il culto dei morti. Noi sapete, stiamo sempre assottigliando, no? Le culture sono andate avanti con un peso enorme del culto dei morti, la nostra cultura sta leggermente, possibilmente che non si ricordino, no? Che non ci siano neppure più, che non esistano più una tomba, possibilmente. Non è per questioni igieniche, ma dai, smascheriamoci un po'. Perché abbiamo paura e non abbiamo parole. E noi possiamo vivere solo finché crediamo di essere immortali. Nel giorno in cui ci accorgiamo che non siamo immortali, non abbiamo uno straccio di salvezza. Tremendo. E allora sarà interessante, sarà molto interessante una figura che volevo far vedere, ma non faccio vedere, faccio vedere un'altra cosa. Però, che è la moglie. Allora, questo dà una moglie, e la moglie a un certo punto fa un discorso più o meno di questo tipo, dice: ma questo marito, da quando è malato, va in giro da tutte le parti e non sta più in casa, ma perché non sta in casa a parlarmi, a dirmi che sta male, a chiedermi aiuto? Dice: oh, è bello, no? Cioè, c'è una cosa importante nella malattia, ed è la relazione. Hai bisogno di rispondere, hai bisogno di qualcuno che ti stia vicino, ma perché non lo fa con me, dice questa donna? E uno dice: che bello, si prende cura di questo, questo potrebbe essere una salvezza, non della malattia. In realtà scoprirete che c'è un gioco di maschere tremendo di sotto. La moglie non lo fa per la sua malattia, lo fa perché ha bisogno che lui abbia bisogno di lei, perché soltanto così ritrova una figura, una forma, una faccia, altrimenti non ha una faccia. Dice: se lui non mi riconosce come una che può aiutarlo, e io non so chi sono, è il suo padre. Lo vedrete, si capisce meglio di come l'ho spiegato io, ma molto interessante. Sulla malattia rientrano in gioco le maschere. La malattia smaschera, ma la malattia nel mondo moderno diventa fonte di ulteriori maschere. Pazzesco. Soprattutto la morte. Avete presente le maschere di noi quando andiamo a far visita alle sante? Se per caso registrassero le frasi che diciamo, ci sarebbe da sotterrarci. E il delirio del banalità. Se proprio lui ha avuto un parente, un familiare, una persona che era morta e l'ha sentito per un giorno e mezzo, almeno imparato a stare zitto, forse. Pensate anche ai dialoghi, e qui è tragico, a Giovanni, è tragicissimo, che abbiamo con i malati terminali. Avete presente? Se non è un gioco di maschera. Ma no, dai, che guarisci il dottore, ti ha detto che ha 15 giorni di vita, tu, io lo so, forse lo sa anche lui, ma non ce lo diciamo. E giochiamo alle maschere. Potente, no, per più bello. Non è una cosa strana. È lo smascheramento di quello che siamo, di quello che siamo, e soprattutto di cosa appunto riusciamo a dire di fronte a un malato terminale che non sia un portare la domanda da dove dovrebbe andare, e cioè: ma c'è qualcosa che mi salva la vita quando sono malato, o addirittura quando sono moribondo, o no? Quando le cure non possono più fare una, la società che ha una deriva terapeutica dice che l'unica questione seria è la cura. La medicina si salverà, no? Sì. Ma intanto c'è un periodo in cui sei malato lo stesso, anche quando la medicina ti guarisce. Che senso ha? E c'è un momento in cui la medicina non ti guarirà più. Che senso ha? Che salvezza? Cos'è che ti salva? È interessante. E qui si può fare un cenno di due minuti. Alla questione delle religioni. Non c'è da portare a proprio un libro, ci mancherebbe. Semplicemente le religioni si giocano la verità su questo, su questa domanda. C'è qualcosa che ti salva la vita? O no? Bello, bellissimo. L'opera ci dice due cose. l'ha citata la professoressa, ci dice le piccole cose, dice cose che ti salva la vita, riprovare il gusto delle piccole cose bellissime. E le relazioni, quello che dice in modo sbagliato ma la moglie, le relazioni, ma quello che dice la roba, cercare di parlare, su già che parlare non sono riuscito, avere qualcuno vicino, bene, queste sono due cose che salvano. Le religioni dovrebbero essere quella roba che prendono queste due cose e ne dicono una potenza. Le piccole cose non salvano quando sei malato, perché una albicocca quando sei morente non ti salva la vita, ma il ricordo di una albicocca buona, mangiata e gustata, ti ricorda che la vita qualche volta ti ha promesso qualcosa di buono. Sarà stata una fregatura? Le religioni vengono a provare a infilarsi lì e a dire se la promessa, la vita promettente di quella giornata in montagna, di una danza, di una musica, la vita promettente di un frutto, di una ciliegia gustata, non era una fregatura. Solo questo dovrebbero fare le religioni. Di quel segno che era una promessa di vita, che la vita è buona, se c'è un barbaresco così, la vita merita, no? È vero o no? Ah, non lo so. Quando sei malato non lo so. Anche se hai venuto di chiedere un barbaresco spettacolare, una fiesta di champagne meraviglioso, quando sei malato grave, quel ricordo vale soltanto se c'è una risposta. E poi le relazioni semplicemente dicono che da solo non mi salvo. Quando sono malato bisogna di qualcuno che abbia la spesa, banale. Forse tutta la vita è così, che non me la salvo da solo. Le religioni fondamentalmente provano a dire c'è un Dio che mi garantisce che la promessa della vita è vera e c'è un Dio che viene a salvarmi da questa tragica condanna a morte. E poi ognuno sceglie. Io sono cristiano cattolico, i cristiani cattolici dicono esiste un Dio che è padre e che si prende cura dei suoi cuccioli anche per tirarlo fuori dalla tomba, fino all'ultimo istante. Ovviamente uno poi parte di lì e guarda la propria vita. Io concludo semplicemente mostrandovi un quadro che lo dice velocemente, come riassunto, che è questo. Adesso arriva.
Non per merito di Fabrizio, ma sono i potenti mezzi che la Corte dei Fuori.
Ecco, questo è un meraviglioso dipinto del Beato Angelico, non ve lo commento, ci mancherebbe, ma che dice questa meraviglia, vedete, c'è una donna inginocchiata, volta verso un uomo in piedi, vestito di bianco. La scena è la scena della Maria Maddalena, che un giorno va alla tomba disperata a cercare un cadavere e sta fissa lì alla tomba, quindi era girata dall'altra parte che fissava la tomba, sente un fruscio dietro, si volta distrattamente, vede uno, ma non gli fa caso, e quel tale lì dietro dice Maria, e Maria smette di guardare la tomba e si volta con la portata lì e vede davanti a sé non più una tomba ma un vivo, uno che aveva visto morto sulla croce vivo lì davanti in un giardino, che dice tutto quel bellissimo giardino, e dice siamo destinati a una tomba o a un giardino. Amore, ho scelto ovviamente, e possiamo con questo quadro sentire poi alcune battute su di quel malato terminale, Marco.
Grazie.